In diretta dal cimitero delle rockstar, v'ora in onda Rocky's Dead. FT Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Upper Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine.
Amici, benvenuti, nuova puntata di Rocky's Dead. Io sono FT Sandman, al mio fianco immancabile, immancabile
come il cacio sui maccheroni.
Ma l'abbiamo già detto.
Ma sai, da una puntata
una all'altra. Volta dicevamo immancabile come le cartelle esattoriali di Equitalia. Adesso
immancabile come le crisi di governo, diciamo.
Esatto, immancabile come i punti che ti tolgono la patente quando fai qualcosa che non va fatto. Io ne so qualcosa, sai che ne avevo tre, Pish.
Diamine.
Tre punti.
E che cavolo,
cosa avevo fatto ad oggi non lo so.
Ah, ecco.
Non so che li ho recuperati sei.
Forse per quello.
Bene, continuiamo il nostro viaggio all'interno delle morti misteriose del mondo della musica, ricordandovi che alla fine il nostro obiettivo, più che andare a fare torbida ricerca dentro i misteri, è far riscoprire grandi artisti e quindi aprire nella vostra testolina la curiosità di andarveli a ascoltare. E oggi parliamo di un artista davvero particolare, di un gruppo particolare che io non ho mai approfondito molto, ma hanno una gran bella storia, cioè Richie Edwards e i Manic Street Preachers.
Assolutamente sì. Beh, credo che meritino una riscoperta i Manic Street Preachers, hanno avuto un gran bel momento.
E lo facciamo con un ospite, ragazzi, è venuto a trovarci un ospite importante. Sapete che qua a Rocky's Dead vengono a trovarci amici che sono sempre un valore aggiunto alla trasmissione, e oggi abbiamo il piacere di ospitare Giuseppe Ciotta. Giuseppe è un giornalista, uno scrittore, autore di un libro imprescindibile sulla storia di Alice in Chains. Questo libro si intitola In Catene. Musicista, insomma, uno che di musica ne mastica davvero tanto, e che so che nei suoi lunghi studi nella musica contemporanea ha approfondito i Manic Street Preachers. Ciao Giuse, sei con noi?
Ciao ragazzi, un saluto a voi e agli ascoltatori.
Senti Giuse, noi iniziamo chiedendoti una presentazione di massima, cioè come inquadreresti sia storicamente che musicalmente i Manic Street Preachers?
Bene, siamo all'alba della seconda metà degli anni Ottanta. In Inghilterra, diciamo, la lezione punk seguita da quella New Wave ha seminato bene, ci sono molti giovani che, ispirandosi a queste band autoctone, imbracciano gli strumenti e si lanciano a loro volta nel panorama musicale indipendente, underground, fatto di pub e di autoproduzioni. I Manic Street Preachers, di James Dean Bradfield, voce e chitarra, suo cugino Sean Moore, batteria, Nicky Wire, bassista, dopo vari cambi di formazione fanno entrare nella band l'autore della copertina del loro primo singolo, cioè Richie Edwards, che è un compagno di studi, amico fraterno di Nicky Wire, che pur sapendo suonare a malapena la chitarra ritmica ha una presenza scenica, un carisma e soprattutto è un poeta, scrive benissimo. Loro hanno il problema dell'autore di testi, perché James, chitarrista cantante, ha una voce stentorea, è un ottimo chitarrista solista, ma con i testi non è molto centrato, tant'è che fino a quel momento, ma anche in seguito se ne occuperà Nicky Wire, appunto, con Richie James Edwards, che però ne prende in pieno lo scettro appena entra nella band, iniziando ad abbinare tematiche sociali proletarie. Loro sono di sono gallesi, di Blackpool, quindi, anche se poi il loro centro operativo diventerà Cardiff, e alle fascinazioni musicali di cui ti dicevo prima aggiungono anche uno street rock che però ha poco a che vedere con l'accezione del termine dal punto di vista losangerino hollywoodiano, ma sono dei grandi fan, come molti ragazzi in quegli anni, dei Guns N' Roses, che proprio mentre loro iniziano si consacrano con Appetite for Destruction e Guns N' Roses Live. Quindi anche da un punto di vista visivo, di immagine, loro hanno un'immagine decisamente iconoclasta. Mi fermo qui per il momento.
Senti Giuseppe, ma tu hai parlato di un gruppo dal forte impegno politico e sociale, che si concretizza anche, da quel che mi è parso di capire, in un rapporto molto paritario all'interno del gruppo. Cioè era un gruppo dove non è che magari il cantante o chi scriveva i pezzi o chi scriveva le canzoni aveva magari royalties maggiore eccetera, ma tutto veniva diviso equamente, così?
Sì, è una giustissima osservazione, perché qui stiamo parlando di una vera e propria band. Laddove il frontman preferisce dire la sua dal palco, ma poi fuori dal palco Jason Bradfield è quasi irrintracciabile, l'immagine e la voce coi media della band saranno sempre Nicky Wire, finché è rimasto presente Richie James Edwards, che addirittura sarà poi protagonista di un episodio andato in onda in un'intervista per il New Musical Express con il celeberrimo Steve Lamacq, che gli faceva notare, qui siamo già nel 91, loro hanno firmato per la Sony, quindi una super major, che i Manic Street Preachers fossero tacciati di band costruita a tavolino. Ebbene, Richie James Edwards si inciderà sul braccio durante l'intervista con il giornalista la scritta For Real, cioè per appunto sottolineare quando invece i Manic
per davvero
sono qualcosa di molto reale, se la inciderà con un rasoio. E gli daranno diversi punti di sutura dopo questo episodio, sia a sottolineare appunto la natura quasi nichilista della band in questo periodo, soprattutto di Richie James, che soffrirà parecchio di autolesionismo, di anoressia, di problemi con varie sostanze, senza mai però sprofondare nell'incubo della tossicodipendenza. Ecco, un personaggio difficile che unirà i suoi studi in scienze politiche per diciamo approfondire ancora di più le tematiche di cui stavamo parlando, Cardiff, il Galles è una diciamo una rocca operaia della Gran Bretagna, ecco, c'è una forte coscienza lì. Molti anni dopo, quando Richie James sarà scomparso da tempo, i Manic Street Preachers saranno addirittura a suonare a Cuba di fronte a Fidel Castro, che li riceverà in pompa magna prima del concerto.
E Pish?
Dunque, io sono diciamo nel reparto un po' più sulla paranoia imperante, no? La scomparsa di Edwards a me ha sempre colpito per le sue modalità, diciamo. Puoi descriverla?
Aspetta, però, prima di arrivare al clou con Giuse, noi li dobbiamo sentire i Manic Street Preachers.
Giusto,
perché
se li meritano anche i nostri ascoltatori.
Va detto che i nostri ascoltatori se lo meritano. Intanto noi abbiamo chiesto a Giuse di farci una piccola, insomma, di scegliere lui tre brani da passare, e partiamo col primo. A Design for Life, 1996. Ce lo andiamo ad ascoltare, poi Giuse ce lo commenta un attimo.
Music
Eccoci di nuovo in onda, Giuse, che cosa ci racconti di A Design for Life dei Many Street Preachers?
Allora, Design for Life è il manifesto della band, il singolo trainante dell'album della consacrazione Everything Must Go, titolo emblematico perché è l'album che segue la scomparsa di Richie James Edwards, una scomparsa da cui Manic Street Preachers in fondo anche forse volontariamente non si riprenderanno mai.
Ecco Giuseppe, scusa, facciamo un attimo allora un passo indietro, perché e ritorniamo alla domanda che faceva Pish. Perché succede che qua, ed è anche il motivo per cui Edwards è sulle pagine del nostro libro Rock is Dead, ne parliamo qua in puntata. Cioè, che cosa succede? Cioè, lui svanisce, sparisce, muore, scompare, se ne va. Quando e cosa succede?
Allora, dopo i primi due album, Generation Terrorist con il singolo Motorcycle Emptiness e Gold Against the Soul col singolo La Tristezza Durerà, dedicato a Van Gogh, quindi questo sembra sottolineare come si compenetrino l'immaginario artistico, poetico, Nicky Wire è fratello e nipote di letterati importanti della tradizione gallese, si compenetrino, dicevo, con le tematiche politico sociali, quindi sono molto densi i loro testi. Con Richie James assumono anche un carattere molto più umanistico, dove lui va a interiorizzare diciamo le sue difficoltà umane, anticipando delle tematiche, se ci pensiamo, che poi dall'altra parte dell'oceano col grunge diventeranno il cuore pulsante delle tematiche testuali delle band di Seattle.
Certo. Cioè
l'alienazione, il disagio giovanile, la sensazione di fallimento che ci si porta dietro già da giovanissimi, se si viene fuori da famiglie devastate da divorzi, lutti e incomprensioni sedimentate nel quotidiano. Ciò farà da traino a The Holy Bible, il terzo album della band, che esce esattamente, che coincidenza, 30 anni fa, cioè nell'agosto 1994, e li consacra come band di culto, perché la critica e i fan impazziscono. C'è un ulteriore cambio di direzione nella band, come accennavo in principio, nata come una band punk, post-punk, con un sound un po' meticcio che incontra anche l'hard rock che furoreggia in quel periodo lungo il Sunset Boulevard, tant'è che dalla solita strombazzante stampa britannica vengono considerati come la risposta inglese ai Guns N' Roses, ai loro esordi. Invece The Holy Bible rappresenta un sound più cupo, gotico, si sentono molto le influenze dei Joy Division, Richie Edwards si accolla tre quarti delle composizioni molto più introspettive rispetto alle precedenti. Basti pensare che un'esibizione a Top of the Pops eseguono il primo singolo Faster, che non è affatto facile, come non è facile l'album, che incontrerà pertanto vendite modeste, e indossano abiti militari e simboli paramilitari che simpatizzano con i gruppi irlandesi, suscitando molte polemiche, dico gruppi paramilitari irlandesi. Sembra che il mondo si sia finalmente accorto di loro, che sono ormai un'entità con cui fare i conti in Inghilterra, ma il primo febbraio del 95 la band vive il suo turning point definitivo. Richie James Edward scompare dall'hotel nei pressi di Londra alle 7 del mattino. La band stava già programmando un ulteriore tranche del tour per The Holy Bible, stavano già lavorando alle primissime demo proprio di Edward, che poi andranno a comporre l'ossatura di Everything Must Go, da cui è tratta Design for Life, e due settimane dopo la sua auto abbandonata viene trovata vicino a un ponte del fiume Severn, tristemente noto per i suicidi. Da allora non è più stato rivisto. Si parla di presunti avvistamenti in India, ma lasciano il tempo che trovano, giacché poi le autorità di Scotland Yard lo dichiareranno nel 2008 presumibilmente morto.
Ok Giuse, ci fermiamo Ci fermiamo un secondo qua e ci sentiamo ancora un po' di musica di Manic Street Preachers e poi andiamo a commentare la triste fine del buon vecchio Edwards.
To be alone, the present to be afraid and cold.
Ed eccoci tornati in onda, ancora con Giuseppe Ciotta, autore di In Catene, Giorni di Nistalin e di Alice in Chains, e grande conoscitore di grunge in particolare, di musica in generale, che ci sta aiutando nel ricalcare la vicenda umana artistica dei Manic Street Preachers e di uno dei loro principali esponenti, cioè Ricky Edwards, misteriosamente scomparso, disappeared, il 1 febbraio del 95. Giuseppe, tu ci dicevi appunto che lui esce dall'hotel, va in questo ponte tristemente noto come il ponte dei suicidi, e da lì svanisce, non si trova più. Si sa che lascia tutta la sua roba, tutte le sue cose, documenti eccetera, in albergo. Da allora, che succede nel mondo dei Manic Street Preachers e che succede nel mondo di Ricky Edwards? Cioè, ci sono avvistamenti? Mi avevi parlato che forse viene visto in India, o forse no?
Sì, sono voci che non sono mai state provate. Quel che è certo è che poco tempo prima di scomparire lui fa visita al suo migliore amico nella band, Nicky Wire, il bassista, e gli consegna diversi testi, cassette a cui lui stava lavorando, ma sono tutti incompleti, e poi lo saluta come se nulla fosse. Nicky è abituato al carattere mutevole di Dice, quindi non si preoccupa. Il fatto è che, appunto, come dicevamo, quando 2 settimane dopo la scomparsa la sua auto viene trovata abbandonata nei pressi del fiume Severn, da cui molte persone si sono lanciate suicidandosi, la band, insomma, capisce che qualcosa è andata davvero storta e decide di sciogliersi. Ma sarà proprio la famiglia di Ricky Edwards a convincerli ad andare avanti. L'elaborazione di questa scomparsa, di aver preso, se non la guida, comunque l'anima della band, è il seme da cui poi nascerà Everything Must Go, che è in parte figlio delle opere di Ricky Edwards, che la band porterà a compimento, tra cui il singolo che abbiamo sentito prima, Design for Life. Arrivano gli archi, la musica diventa ancora più emotiva, ancora più suadente, elegante, gli elementi tipicamente britannici del gruppo, che erroneamente, però adesso ci può anche stare perché ne cavalca l'onda anche temporale, viene a questo punto affiancato al fenomeno Britpop, pur non entrandoci molto e avendo esordito anche prima di Blur e Oasis, però questo finalmente ne decreterà il successo, stavolta anche di pubblico. Dobbiamo pensare che ebbero un notevole successo anche in Italia con questo disco, che poi sarà seguito da This Is My Truth and Yours nel 98, che è quello della vera e propria consacrazione commerciale. Anche negli Stati Uniti adesso la band inanella un sold out dietro l'altro, e poi ci sarà un periodo di qualche album che nulla aggiungono e nulla tolgono alla loro carriera: DVD celebrativi, concerti di Capodanno del 2000 allo stadio di Cardiff, anche questo impresso in un DVD, l'episodio di Cuba con Fidel Castro che ho già citato. Però la band sembra mostrare la corda a livello di album inediti, finché in maniera quasi sorprendente nel 2009 fa la comparsa Journal for Plug Lovers, e qui torniamo all'episodio di prima.
A cioè Ricky Edwards e ai testi lasciati al suo compagno di band.
Esattamente, perché tutti i testi di questo meraviglioso album, che può essere considerato fra i 3 capolavori della band, sono opera di Ricky. La band, per portarli a termine, per creare delle musiche che facessero da tappeto a questi testi incredibili, dove convivono Stephen Hopkins con Jackie Collins, l'autrice di Romanzi Rosa, cioè c'è un immaginario incredibile. Alla produzione c'è il Remida Stivalbini, ed è davvero un fulmine a ciel sereno nel 2009 sentire i Manic Street Preachers suonare così bene, e non è un caso che lo facciano tornando a lavorare su opere del loro nome tutelare, Richie Edwards. Concludo dicendo che la band, nonostante lui sia scomparso, ha continuato a dividere le royalties del materiale firmato con Richie per 4, recapitando alla sua famiglia, ai suoi eredi, la sua parte di assegno. Questo per chiudere il cerchio con ciò che tu hai ben sottolineato riguardo all'entità di vera band, di nucleo collettivo di questo gruppo.
Giuse, noi ti ringraziamo, è stata veramente una testimonianza importante la tua, e ti salutiamo proprio con un pezzo tratto da quel disco del 2009 che riportava e chiudeva il cerchio riportando alla luce le parole del compianto Edwards. Parlo di Marlon J.D. Ciao Giuse, grazie.
Ciao.
Sono io che ringrazio voi. Ciao ragazzi, ciao agli ascoltatori.
Bene, rieccoci cari ascoltatori, abbiamo ascoltato una storia abbastanza interessante, ringraziamo Giuseppe Sciotta per il suo contributo e adesso ci spostiamo per un'altra storia altrettanto pesante, perché parleremo della vita e della fine di Karen Carpenter. E, probabilmente molti di voi non se lo ricorderanno, ma c'è stato un periodo in cui c'era questo gruppo chiamato The Carpenters, che erano
i Carpentieri.
Sì, ma era il cognome, questo duo composto da fratello e sorella, e avevano, diciamo, una presa sul pubblico non indifferente. Ecco, il loro, la loro fama è dovuta principalmente alla voce, alla presenza di Karen, che però in realtà comincia la sua avventura nella musica come batterista, cioè proprio dietro,
dietro le pelli,
in fondo al palco quasi. E Karen Carpenter nasce il 2 marzo del 1950
a New Haven, nel Connecticut, dove nel 68 fece il primo arresto del buon vecchio Jim Morrison.
È vero. E figlia di Agnes Royer e di Arnold Bertram Carpenter. Dunque, entrambi i genitori erano dei missionari, quindi diciamo che la presenza religiosa, l'educazione religiosa nella famiglia è sempre stata molto forte, cioè sempre stata un'impronta molto forte. Il primo a mostrare interesse per la musica è il fratello maggiore, Richard, che sembra che fosse una specie di bambino prodigio del pianoforte, pensate. Mentre invece Karen ci è arrivata più tardi, le prime parole che ha detto erano "stop it, fermati" a suo fratello mentre stava suonando. Si vede che non gli piaceva.
Probabilmente
molto.
Gli faceva una testa con un pallone.
Probabilmente sì. E la prima passione di Karen da bambina è il tip tap e il balletto classico, come tante altre bambine. Ma la famiglia poi si sposta nel 1963 nei sobborghi di Los Angeles, stavolta non Compton ma nel Downey, e perché al padre il padre cambia lavoro, quindi si spostano e lei entra nella Downey High School a 14 anni ed è una ragazza che si unisce alla banda cittadina, una ragazza molto solare e all'inizio ha una certa idiosincrasia per la ginnastica. So che sembrano dettagli da poco, ma in realtà servono a costruire quello che poi sarà il quadro della triste storia di questa povera ragazza. E dunque, lei, il primo strumento che suona è il Glockenspiel, ma
cos'è?
È una sorta di come dire, una specie di xilofono, però fatto d'alluminio.
Come
ok?
Si chiama?
Xilofono,
no,
adesso.
No, quello prima.
Glockenspiel. E si trova in tanti dischi di Tom Waits. Io l'ho scoperto così perché spero di non dover mai fare una puntata su Tom Waits, sappiatelo, cari ascoltatori. E dunque, lei non ama molto questo strumento. Possiamo anche, insomma, una ragazza di timpani, non è che sia esattamente lo xilofono, non è che sia esattamente il massimo. E cosa succede? Un suo amico, un compagno di classe, Frankie Chavez, aveva una passione fin da giovane per il jazz e per il batterista, il geniale Buddy Rich. E la contagia, ok? La contagia, lei dopo un po' che lo vede suonare gli dice: guarda, voglio anche io fare questa cosa, mi piace la batteria, la voglio suonare. E quindi aveva anche una passione per Ringo Starr, diciamo era il momento di gloria totale dei Beatles, e convince i suoi genitori a comprarle una costosa batteria della Ludwig, molto costosa per l'epoca, adesso sono quasi stimate intorno ai $3,000, quindi parliamo di una batteria importante. E pensate che lei era così entusiasta che solo a orecchio impara a suonare non solo la batteria ma anche a farne diciamo linee, figure complicate e anche stili diversi di musica, partendo dal tradizionale, finisce sul jazz. Era un piccolo talento persino lei, semplicemente contrariamente al fratello ci ha messo un pochettino di più a svilupparsi, a trovare la sua strada, ma
parliamo... Però la trova, però.
Esatto. E quindi poi dopo un po' si perfeziona, va a prendere delle lezioni per perfezionare con un batterista jazz che insegnava da vicino alla sua scuola, e all'inizio con suo fratello decidono di fare una specie di gruppo musicale, no? Lei non è esattamente un animale da palco, è nervosa e subito cerca di dire: guarda, io preferisco studiarla la musica, a me andare sul palco non interessa, ma alla fine il fratello,
insomma, si lascia
la convince,
si lascia.
Esatto, e col tempo si scopre anche che Karen ha una bellissima voce, una gran bella voce, e forse è il caso che cominciamo ad ascoltarci un po' di Carpenters.
Dai ragazzi, ritorniamo in quegli anni lì, la torta di mele, la bandiera, i bambini biondi da baciare sulla testa,
il villaggio dei dannati
e via.
Every night I get tired eyes, my feet don't reach the ground. Then I'm with you, I get by, 'cause now that you're near me. So baby, close your eyes, sleep tonight. Oh, oh, no, because of you. Every night when the fire flies, the walls come tumbling down at the bijou, I get by, 'cause I know that you're near me. So baby, close your eyes, I can't sleep tonight, oh, because of you.
Ed eccoci di nuovo in onda a raccontare la storia, ahimè, che poi si rivelerà triste e sfortunata, di Karen Carpenters e dei The Carpenters, che effettivamente sono stati un gruppo davvero di successo e davvero particolare per quegli anni. Ma prima di andare avanti, momento spot, vi ricordiamo che gran parte delle storie che vi raccontiamo qua in puntata sono tratte dal nostro libro, ormai giunto alla 7ª, 8ª edizione. Noi vi ringraziamo.
Ma avessero detto che saremmo stati gli autori di un long set, di un best-seller, long-seller o quel cavolo che è seller, non ci avrei mai creduto davvero.
No? Quindi queste storie le trovate in Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica del sottoscritto F.T. Sandman e del qui presente Pish Porzioni, edito dal Castello. Quindi correte in libreria, sulle store online, dove volete, comprate il libro. Dentro c'è anche, sono anche i nostri riferimenti, la pagina Facebook Rock is Dead, scriveteci, consigliateci, suggerite nuovi artisti di cui parlare, tirateci i pomodori, fate quello che ritenete più
mi
giusto.
Raccomando, freschi.
Ma no, ma anche se sono un po' passatelli, ci fai, il sughetto, non stiamo lì a fare i fighetti, pish, ma andiamo avanti a parlare di Karen e dei Carpenters.
Dunque, i Carpenters esordiscono intorno alla prima metà degli anni 70, nascono innanzitutto dalla volontà di Richard di esibirsi, beh, d'altronde con un talento del genere forse è anche quasi un passaggio obbligatorio, no? E dalla bella voce e dalle capacità di 3 ottave, parliamo di un'estensione non da poco, della signorina Carpenter e delle sue capacità alla batteria. Lei all'inizio, pensate, addirittura nei primi show c'è un'altra donna che canta al posto suo perché lei è troppo timida, e mentre invece la cosa poi piano piano la famiglia la spinge, ma no, ma guarda che tu ce la fai, c'hai i numeri. Lei, nonostante soffrisse da una pesante paura da palco, fright stage si chiama, e
come sei internazionale,
sì, mamma mia, c'ho sempre la valigia pronta. E a quel punto lei e suo fratello avranno, diciamo, nella loro carriera musicale qualcosa come 17 primi posti nella classifica americana. Non sono pochi, perché parliamo di un periodo.
Quanti
che va
pisce?
17 numeri uno.
Porca miseria,
sono una quantità,
sono pochi.
E hanno 10 singoli diventano oro, 9 dischi diventano oro, o addirittura un album, non mi ricordo il titolo, è multiplatinum, guadagnano 3 Grammy Awards. Quindi parliamo, insomma, di una carriera molto molto di successo e anche fruttuosa. E si dice, ed è una cosa che spesso ci sentirete raccontare, ma la quantità di dischi che abbiano vinto durante abbiano venduto durante l'arco della loro carriera si aggiri a sopra i 100 milioni di dischi, quindi non è una cosa, penso che chiunque adesso si leccherebbe le dita.
Adesso a volte noi facciamo queste puntate di Rock is Dead, noi ci raccontiamo artisti di ogni epoca, e una volta si vendevano quantità di dischi spaventosa.
Sì.
Cioè, adesso penso che con un centesimo resteresti primo per non lo so quanto, no?
Sì.
È una cosa folle.
È
no?
Da dire, per esempio, negli anni il requisito per essere certificati disco d'oro, di platino, eccetera, si è sempre di più abbassato. Poi sono arrivati al punto a dover aggiungere gli stream, perché le copie fisiche erano vendute così poche che per raggiungere lo status di disco d'oro hanno aggiunto lo stream digitale.
Ma se tu pensi che Michael Jackson,
sì,
comunque con Bad ha venduto 58 milioni di dischi, non era soddisfatto perché Thriller all'epoca era sui 75 milioni, poi arrivò pari a 100,
sì,
e quindi per lui Bad era un mezzo flop.
Sì, ma anche la stampa dicendo lo ha attaccato,
non ha venduto come Thriller,
non ha venduto
cioè,
come Thriller
venduto la storia della
ti
musica.
Credo, insomma, rifare Thriller 2 e vendere di più non era esattamente un'impresa facile, neanche con Quincy Jones
e quindi
dietro.
Carpenters con i loro 100 milioni di dischi, seppur complessivi, credo che è un bel posto nella storia della musica, quantomeno con i numeri che si vanno adesso se la sono guadagnata.
Esatto.
Se non altro da un punto di vista commerciale.
E quindi tournée in tutti gli States, parliamo insomma di un tragitto musicale di enorme successo, addirittura apparizioni televisive. I Carpenters erano un po' considerati in quegli anni, erano considerati una sorta di rassicurante, la loro musica era estremamente melodiosa, il canto nitido, erano fratello e sorella, quindi non c'era neanche un'ostentazione sessuale sul palco, erano tutto molto limpido, ma dietro le quinte, ahimè, si celava una storia ben diversa. Karen Carpenter comincia fin dal liceo ad avere una sorta di dismorfia, cioè lei vedeva il suo corpo più grasso di quanto non fosse, e comincia la sua prima dieta proprio ancora prima di partire con il gruppo, con suo fratello, mentre studia la batteria, perché un compagno di classe l'aveva definita cicciottella.
Purtroppo i problemi alimentari, ragazzi, sono una cosa davvero importante e davvero brutta, severa. Molte ragazze ne hanno sofferto, molte ragazze ne soffrono, spesso per via di un certo tipo di commenti o per i modelli che vengono poi presentati, esatto, una volta sulle riviste, adesso sui vari social. Quindi facciamo attenzione, esatto, a insomma fare commenti sul... Tra l'altro voglio aggiungere che The Dark Side of the Moon dei Carpenters non era soltanto per Karen, ma anche il fratello Richard,
sì,
che
sì,
si scoprì aveva una passione smodata per il Qualud,
sì,
e quindi a volte era talmente fatto che non riusciva a stare sul palco,
sì,
quindi questa immagine rassicurante poi dietro era sgretolata da problemi di anoressia e di droga.
Questo sembra che fosse stimolato, diciamo, dalla presenza incombrante della madre Agnes, che era una specie di madre molto, molto madre padrone, diciamo così, ma contemporaneamente era completamente anaffettiva, cioè era anaffettiva nei confronti della figlia e non faceva mai mistero del fatto di preferire il figlio maschio. Questo è stato un oramai è appurato, è stato uno dei fattori scatenanti di quello che poi è diventato un vero e proprio disturbo, perché questa povera ragazza nel 1973 Karen Carpenter si rivede una sua esibizione e nota che un vestito le mostra come se avesse un po' di pancia. Pensate che era
quella bellissima pancettina,
esatto,
ma lasciatela stare.
Esatto, diamine, pensate, l'imperfezione è sublime, donne, la perfezione è solo nel regno delle idee, ma non sta a me dire cosa dovete fare con il vostro corpo e il vostro tempo. Quello che posso dirvi è che lei si rivede in uno schermo, sembra che un vestito la fasci in modo che lei abbia un filo di pancia, perché comunque dopo la dieta del liceo era rimasta non uno scheletro, era dimagrita. Aveva comunque le sue forme, diciamo, pur essendo una ragazza magra, ma dovete sapere che non è un problema solo di oggi. Negli anni 70, tra la fine degli anni 70, c'è stata la cosiddetta moda della ragazza grissino, veicolata dalla modella, sempre modelle, Twiggy, che ha imposto alla moda della donna magrissima, un po' androgina, senza seno, senza quasi forme, che è diventata una specie di estetico spinta dai media. La Carpenter, all'inizio le persone intorno a lei pensano che lei stia seguendo una sorta di dieta per seguire la moda Twiggy, la ragazza grissino vuole essere anche lei, e lei, Karen, si giustifica dicendo che ma non è che io adesso sono a dieta, è che non riesco a mangiare a stomaco pieno, siamo sempre in tour, se io mangio il primo momento che ho libero per sedermi e mangiare a mezzanotte, ma se io mangiassi quello che vorrei mangiare, e vi giuro che ho tanta fame, non riuscirei neanche più a dormire per tutto il peso che ho lo stomaco.
Insomma, si giustifica così, un po' di le classiche scusette.
La cosa di
chi vuol nascondere un problema.
La cosa all'inizio sembra essere davvero così, ma nel giro di pochissimi anni lei sprofonda in una spirale terribile di anoressia, comincia ad abusare di lassativi, poi viene scoperto che prendeva un farmaco per la tiroide senza averne bisogno per accelerare il metabolismo e rimanere ancora più magra, poi si rifiutava di mangiare e tutto quello che riceveva dalla madre era biasimo. La madre ha sempre coperto la dipendenza da Qualud del figlio, per il quale non c'è mai stato nessun biasimo, mentre la figlia la considerava una ragazza testarda che faceva questo genere di cose solo perché era testarda e si rifiutava di dare retta ai consigli della madre. E la Carpenter finirà prima in un matrimonio organizzato un po' dalla madre, che dice: guarda, c'è quest'uomo che è molto ricco, lei: ah sì, finalmente posso mettere su famiglia, avrò la mia normalità, avrò i miei figli. Ma non è così, perché l'uomo che sposa in realtà non è ricco ed è coperto di debiti e non potrà neanche avere figli, perché senza dirle niente lui si è fatto una vasectomia poco prima di iniziare a frequentarla e non glielo dirà fino al momento in cui non sarà troppo tardi. In più i due poi si lasceranno quando lei sprofonderà di più, comincerà a perdere peso in maniera visibile, e il marito la lascerà. E finirà anche nelle mani di un dottore, o almeno così lo chiamavano tutti, che comincia a dire che no, devono parlare, deve fare un po' di esercizio, perché per certa gente tutti i problemi del mondo si risolvono facendo ginnastica, non so come mai, ma la usano per fare ginnastica mentre il suo corpo diventa sempre più debole. Poi,
sì, già nel 75 era 41 kg, esatto. E negli anni successivi ne perde ancora, esatto. Proprio,
ovviamente perde le forze. Per qualche strana ragione riesce sempre a rimettersi in piedi quando si tratta di andare sul palco. Sul palco si veste a strati per non farsi vedere.
Il primo febbraio dell'83 vede per l'ultima volta suo fratello, discutono dei nuovi piani per la band e per riprendere a fare concerti insieme. Il 4 febbraio però Karen deve firmare le carte per il divorzio. Poco dopo, mentre sta camminando quella mattina, cade e sbatte a terra sulla strada, e mentre sta andando a casa dei genitori, e i paramedici parlano di arresto cardiaco, che poi si scoprirà causato dall'anoressia e dai disturbi alimentari.
La prima musicista che è morta per questo terribile condizione.
Prima celebre vittima dell'anoressia, esatto. Purtroppo ce ne saranno tante altre e noi speriamo vivamente che non ce ne siano più. Rock is Dead finisce qua, ci vediamo domani con un'altra puntata. Ciao ragazzi!
You're driving me wild. You're making me fall in love with you, baby. I'm losing control. I don't wanna let go yet till you want me. You're all that I need. You're all that I want, and I'd sure love to love you. I gotta go slow. Keep it under control. It's you on my mind, and you just can't help it. I should give it some time and wait for the right sign that you want, because my body keeps changing my mind.